scorsa avevamo visto come gli anni 50 e 60 siano stati caratterizzati da un rapido sviluppo economico, quello che poi ha portato, no, ad usare, a coniare quella famosa definizione miracolo economico, boom economico, eccetera, eccetera, e nel corso di quel ventennio, grosso modo, il ritmo di sviluppo dell'Italia, l'abbiamo ricordato, nel periodo che va dal 50 al 73, l'Italia ha un ritmo di sviluppo che a livello mondiale è dietro solo al Giappone e alla Germania. Il Giappone un ritmo addirittura medio del 9% all'anno, ma determinato dal fatto che partiva da livelli molto bassi, la Germania intorno al 5%, l'Italia poco sotto la Germania. Quindi 20 anni nel corso dei quali l'Italia conosce un rapido sviluppo economico e resta nel gruppo di testa delle grandi potenze, no, famosa definita settima potenza industriale del mondo, eccetera, eccetera. Ecco, con gli anni 70 cominciano invece per l'Italia, poi vabbè, alla fine degli anni 60 ricordavamo le lotte studentesche, l'autunno caldo e così via, vicende sulle quali naturalmente non ci possiamo soffermare, ma che segnano profondamente la società italiana e che quindi vanno anche solo brevemente citate. Dicevo, gli anni 70 cominciano invece i problemi per l'Italia, per l'economia italiana. Questi problemi sono determinati soprattutto da quella che era il quadro internazionale che si viene delineando nel corso degli anni 70, vale a dire due decenni di rapido sviluppo a livello internazionale, soprattutto in Europa e in Giappone, in più l'inizio di uno sviluppo capitalistico in altre aree, Mediterraneo, alcune regioni dell'Asia e così via, fanno sì che gli anni 70 siano gli anni nei quali si verificano una serie di eventi che peseranno in maniera decisiva sull'economia italiana. Ricordo gli shock petroliferi, no? Ce li ricordiamo tutti, l'impennata dei prezzi al petrolio, il prezzo quadruplica nel 73 nel giro di qualche mese, il prezzo del petrolio a 3-12 dollari il barile, poi alla fine degli anni 70 ci sarà un nuovo shock petrolifero di grande rilevanza, conseguente a questo shock petrolifero all'estensione, all'aumento della domanda, perché se aumenta l'apparato industriale mondiale è evidente che non solo, nel frattempo c'è nel 71 la crisi del dollaro, Nixon sgancia il dollaro dall'oro, quindi comincia la svalutazione del dollaro, tanto per darvi un'idea di cosa vuol dire la svalutazione del dollaro. Fino al 15 agosto del 71 il rapporto dollaro-oro era 35 dollari per un'oncia d'oro, oggi il dollaro ci vogliono 1350 dollari per un'oncia d'oro. Quindi quando diciamo, no, cos'è l'indebolimento degli Stati Uniti, cioè, poi è chiaro che non è in queste dimensioni, però insomma dà un'idea. Sganciamento del dollaro dall'oro vuol dire svalutazione del dollaro vuol dire un motivo in più per i paesi produttori di materie prime che erano quotati in dollari per aumentare i prezzi, ovviamente per non pagare il prezzo di questa svalutazione, eccetera eccetera. Non solo, l'aumento dei prezzi delle materie prime innesca una crisi di ristrutturazione, perché se i prezzi delle materie prime aumentano bisogna ridurre il consumo di materie prime in proporzione ai prodotti per cercare di contenere i costi dei prodotti stessi, in più la concorrenza di nuove aree emergenti, soprattutto sui settori più maturi, che erano quelli sui quali l'economia italiana era forte, il tessile, tanto per la siderurgia, eccetera, eccetera. Quindi questo vuol dire che l'economia italiana comincia a conoscere nel corso degli anni 70 grandi difficoltà che si traducono poi naturalmente in un indebolimento progressivo dell'economia italiana e del suo ruolo, indebolimento, diciamo così, che obbliga di fatto l'Italia ad agganciarsi al treno dell'Europa, che nel frattempo ha subito, no, una svolta importante, perché con lo sganciamento del dollaro dall'oro le monete europee progressivamente si allontanano dal dollaro e si avvicinano al marco, prima nel serpente monetario e poi nel 1978 la nascita del sistema monetario europeo, vale a dire del primo embrione di quello che diventerà poi nei decenni successivi l'euro. Quindi l'Italia in questa situazione di grande difficoltà si trova di fatto costretta ad agganciarsi al caro europeo questo avviene, in primo luogo attraverso la moneta, ma nel frattempo si verificano una serie di, diciamo così, di altri eventi a livello politico e sociale che contribuiranno nei decenni successivi, diciamo, ad aggravare ulteriormente la situazione e a innescare quel processo di indebolimento dell'economia della società italiana che praticamente da allora è continuato nel corso di quattro decenni. La crisi da un lato e dall'altro lato, quelle che erano le caratteristiche tipiche dell'economia italiana. L'economia italiana era caratterizzata fin da allora da una netta prevalenza della piccola media impresa, quindi un'economia, diciamo così, che gli anni 70 sono gli anni nei quali si delineano le prime, diciamo, i primi segnali di quella che sarà la globalizzazione, ma globalizzazione vuol dire naturalmente che in un mercato mondiale hanno più possibilità di imporsi le aziende che hanno dimensioni adeguate, le aziende che sono in grado di sostenere spese rilevanti nel campo della ricerca, eccetera, eccetera, e questo, ripeto, è più facile per aziende di grandi dimensioni che non per aziende di piccole e medie dimensioni come erano quelle che caratterizzavano. Non solo, l'Italia aveva un altro grande problema, che era quello dell'alta evasione fiscale, problema che nel corso dei decenni successivi, per la verità, non è stato risolto. Vale a dire, un'ampia quota della produzione italiana veniva, diciamo così, in nero, a produzione irregolare. Allora, poi sì, oggi migliorata leggermente la situazione, ma non in maniera particolare. Questo vuol dire un'alta evasione fiscale. L'alta evasione fiscale vuol dire difficoltà a sostenere le spese che lo Stato avrebbe dovuto sostenere sia per ammodernare le infrastrutture, e qui naturalmente c'è anche la questione delle ferrovie che rientra all'interno. Di fatto lo Stato italiano si trova viceversa nelle condizioni per una ventina d'anni, vale a dire gli anni 70 e gli anni 80, a sostenere una spesa pubblica eccessiva in rapporto a delle entrate che viceversa si mantengono su livelli modesti. Tanto per darvi un'idea delle dimensioni, possiamo dire, parlando nei termini delle vecchie lire, che negli anni 70 e 80 lo Stato italiano spendeva circa 100.000 miliardi in più di quelli che incassava, che sommati anno dopo anno fanno quello che oggi è con i 1.700 miliardi di euro di debito, che in lire corrisponderebbero a 3.400.000 miliardi di vecchie lire. Insomma, questo debito è stato accumulato nel corso degli anni 70 e 80 sulla base della politica dei governi dell'epoca, che diciamo, possiamo dire che i governi dell'epoca, per ragioni di carattere elettorale e via via, tendono a spendere molto di più di quello che incassano, e allora anziché pagare le uscite dello Stato con le tasse, siccome bisogna pagarle comunque le uscite dello Stato, si pagano coi BOT e coi CCT. Vale a dire, mentre in altri paesi la spesa pubblica veniva pagata con le tasse, in Italia di tasse non ce n'è a sufficienza perché c'è questa ampia quota di lavoro nero, evasione fiscale, contributiva, eccetera, eccetera, e lo Stato come si procura i soldi? Si procura i soldi stampando debito pubblico e quindi caricando sulla schiena, soprattutto dei lavoratori, il peso enorme di questo debito pubblico spaventoso, che da allora in avanti diventerà il freno maggiore poi allo sviluppo economico e sociale dell'Italia. Perché se voi andate a vedere tutto oggi il confronto tra la quota, per esempio, di spesa pubblica in ricerca e sviluppo, la quota di spesa pubblica per l'istruzione, la quota di spesa pubblica in sanità e così via, voi vedrete che la quota italiana è inferiore a quella di tutti gli altri paesi, per una ragione molto semplice, che ogni anno lo Stato italiano deve pagare 100 miliardi di euro di interessi passivi, che pesano per oltre il 10% sul bilancio complessivo dello Stato, ed è evidente che quella quota lì, questi 100 miliardi che vanno in interessi passivi sul debito, sui BOT e i CCT emessi negli anni 70-80 e poi via via anche dopo, perché poi dopo il debito non è più aumentato in proporzione, ma comunque andavano pagati gli interessi, e per pagare gli interessi comunque bisognava emettere noi. Quindi possiamo dire che il problema di fondo dell'economia italiana comincia a delinearsi nel corso degli anni 70 e 80, ed è la conseguenza, da un lato, di una struttura sociale inadeguata rispetto a quella delle altre potenze capitalistiche a livello internazionale. Si fa spesso il paragone con la Germania. La Germania ha un livello, la dimensione media dell'industria tedesca è 10 volte quella italiana. No, che poi negli anni 70-80 era di moda dire piccolo e bello, vabbè, piccolo e bello per l'evasione fiscale e contributivo che so io, ma se ci si deve misurare con giganti che investono quantità sterminate di capitali nella ricerca, eccetera, è evidente che è piccolo. Tant'è che in molti dei settori di punta l'Italia è stata progressivamente marginata e l'Italia ha perso il treno, è rimasta indietro nell'elettronica, è rimasta indietro nell'industria farmaceutica, cioè in tutti i settori di punta, diciamo così, dell'industria, l'Italia si è ritrovata in difficoltà proprio a causa, diciamo, da un lato di questa struttura economica e sociale. Paradossalmente dobbiamo dire che per certi aspetti, se avessero dato retta alle lotte operaie della fine degli anni 60, quindi aumentare i salari e così via, quello sarebbe stato il fattore più efficace per accelerare il processo di concentrazione, perché non è che le industrie si concentrano nella misura in cui appunto sono costrette, no, a pagare salari più elevati. Questo vuol dire, così non venne fatto, si preferì perseguire la linea dei bassi salari, no? L'Italia è il paese, tra tutti i paesi industrializzati, è quello che ha i salari tra i più bassi al mondo, ormai siamo sotto la Corea del Sud, per intenderci, siamo su livelli tra quelli spagnoli, portoghesi, eccetera, eccetera, insomma, quindi. E per cui il risultato è stato quello di una crisi che nel corso di questi decenni si è progressivamente aggravata fino ad arrivare a manifestare, no, le difficoltà. In questa situazione, diciamo così, qual è stato l'elemento che ha impedito, no, il crollo dell'economia italiana? Perché quando si parla di debito pubblico, l'Italia negli anni 90 arriva ad avere un debito pubblico che fa prevedere ad alcuni il rischio di un esito, per dire, all'Argentina, perché quando ci si mette sulla china del debito pubblico, poi non è che... Qual è l'elemento decisivo che impedisce all'Italia di finire come l'Argentina? L'elemento decisivo è un elemento che, ancora una volta, è un fattore internazionale, e il fattore internazionale è, cito semplicemente, senza entrare nel merito dei dettagli, perché il discorso ci porterebbe lontano, però... Tra l'89 e il 91 abbiamo il crollo dell'Unione Sovietica, l'unificazione tedesca, l'accelerazione del processo di unificazione europea e la nascita dell'euro, con l'Italia che viene presa per il rotto della cuffia, trascinata dentro l'euro. Anche qui, no? All'epoca in Europa ci fu un dibattito: l'Italia la tiriamo dentro oppure no? La decisione di tirare dentro l'Italia era determinata da tutti quanti temevano, no, che il debito italiano pesasse negativamente sull'euro, eccetera, ma francesi e tedeschi temono ancora di più una lira fuori dall'euro che avrebbe potuto continuare la politica di concorrenza sleale sotto forma di svalutazioni, e quindi sarebbe il modo per bloccare le svalutazioni competitive che avevano caratterizzato la politica italiana negli anni 80 e nei primi anni 90, diventa quella. Li tiriamo dentro l'euro, li leghiamo all'euro, così finiscono le svalutazioni competitive e gli italiani non fanno più i furbi, insomma, no? Ed è quello il motivo fondamentale per il quale l'Italia viene agganciata all'euro, e l'aggancio all'euro avviene, penso che tutti quanti ricordiamo i prezzi che vennero pagati per entrare nell'euro: manovra Amato 1992 da 95 mila miliardi, delle vecchie lire. 92 fu un anno di una crisi monetaria spaventosa, penso che qualcuno di voi se lo ricordi. Tra giugno e settembre il cambio della lira col marco passa da 750 a 950, cioè in tre mesi la lira si svaluta del 20%, anzi di più, del 25% sul marco. E quindi è una situazione, il rischio è appunto il collasso dell'economia italiana, il crollo della lira e lo sviluppo di un'inflazione all'Argentina, per intenderci. A salvare Baracca e Burattini avviene appunto la vicenda dell'euro, e l'Europa è per certi aspetti anche il fattore determinante in un'altra vicenda decisiva che cambia il quadro politico italiano nei primi anni 90, la cosiddetta fine della Prima Repubblica, in Italia tutti quanti abbiamo in mente Tangentopoli, però molti non dimenticano che Tangentopoli si sviluppa in parallelo con Maastricht, che Tangentopoli è l'ultima chiamata che viene fatta all'Italia, dicendo all'Italia, no? Perché l'affare della corruzione non era un affare che metteva in difficoltà solo le aziende italiane, metteva in difficoltà soprattutto le aziende straniere che si trovavano ad operare in Italia, che erano stufe non solo delle svalutazioni competitive, ma anche del fatto che le aziende italiane, conoscendo i canali giusti, attraverso i meccanismi di corruzione, clientelismo e via, regolarmente, quando c'era una gara d'appalto, le aziende straniere venivano regolarmente battute e gli appalti finivano. Quindi nell'ambito della la linea della competitività, vale a dire l'Unione Europea che diventa garante del livello di competitività dei diversi paesi, diventa anche la chiamata all'Italia del dire mettete ordine nella corruzione perché altrimenti, e quindi ed è il segnale poi che darà l'avvio a Tangentopoli con tutto quello che ne seguirà. E quindi possiamo dire che nella fine del quadro politico della Prima Repubblica, nel passaggio alla Seconda Repubblica, giocano soprattutto due fattori, che sono uno il fattore, la fine dell'Europa di Yalta, che è conseguente al crollo dell'Unione Sovietica, alla riunificazione tedesca, all'accelerazione del processo di unificazione europea, e dall'altro lato appunto l'Unione Europea che trasferisce, diciamo così, sempre di più verso Strasburgo, Bruxelles, Francoforte, i poteri dei vari paesi europei, e quindi l'Unione Europea che progressivamente afferma la sua sovranità riducendo viceversa questo. La fine di Yalta significa la fine, no, dei due grandi partiti, che di Yalta era un'espressione, il partito filorusso da un lato, il partito filoamericano dall'altro, e significa l'avvio di una nuova fase politica che nasce, no, sulla base di grandi entusiasmi, grandi concentrazioni, bipartitismo, bipolarismo, concentrazione delle forze politiche e via via, poi dobbiamo dire che nel corso dei vent'anni successivi molti di questi entusiasmi diciamo così sono spariti, nel senso che leggevo dei dati l'altro giorno, in Italia dal 92 in avanti sono comparse 84 diverse forze politiche, e al punto che adesso non c'è un adesso non ricordo più se era il Corriere della Sera o Repubblica, c'era qualcuno che diceva ormai che ci stiamo avviando verso una testa un partito, cioè che in Parlamento presto si arriverà a una situazione della quale ogni singolo parlamentare sarà titolare di un partito, e quindi comunque questa è, diciamo, una vicenda che anche qui non ci interessa. Quel che è importante sottolineare è che questo complesso di fattori ha fatto sì che nell'arco di questi 40 anni ci sia stato un progressivo indebolimento della forza complessiva e anche, se vogliamo, una progressiva perdita di credibilità dell'Italia a livello internazionale. Le vicende di queste settimane ovviamente non contribuiscono ad aumentare questa credibilità, evidentemente, ma sono tutte manifestazioni, diciamo, di questo indebolimento importante che nel corso di questi decenni ha visto l'Italia manifestare sempre più difficoltà. Allora, da un lato, per quanto riguarda i settori, diciamo, settori portanti della società, che sono la scuola, la ricerca, tutti i confronti internazionali relative alle spese, ma anche alla sanità stessa, le spese, diciamo così, la spesa pubblica in generale, no? Perché, allora, torniamo al discorso che facevamo, se il 10% di più, 12 o 13% della spesa pubblica serve a pagare gli interessi sul debito, è evidente che tutto il resto della spesa pubblica ne risente negativamente, quindi questo vuol dire maggiori difficoltà, e maggiori difficoltà sul terreno della cultura, dell'istruzione, della ricerca, dello sviluppo, oltre che dei servizi e così via, vuol dire anche maggiori difficoltà sul terreno dell'infrastruttura, perché è evidente che, adesso poi ne parlerà ovviamente Stefano, ma la possibilità per lo Stato di fare investimenti nelle infrastrutture è fortemente penalizzata, diciamo, dalla difficoltà che lo Stato ha a reperire fondi in una fase nella quale non può aumentare il debito, perché ci sono i parametri di Maastricht, non può aumentare il deficit, perché ci sono i parametri di Maastricht, non può aumentare le tasse, perché ovviamente questo avrebbe l'Italia già. Allora, siccome c'è una forte evasione fiscale, quelli che pagano le tasse, per quelli che pagano le tasse il livello di imposizione è già ai massimi livelli a livello europeo, per cui è evidente che lì. E allora c'è una grande difficoltà, no, a far quadrare i conti all'interno di questo quadro. In più possiamo dire che le vicende della crisi di questi ultimi anni, no, che il periodo che consideriamo è iniziato con la crisi di ristrutturazione degli anni 70, possiamo dire, si sta concludendo con questa crisi delle relazioni globali che ha inciso pesantemente sull'economia mondiale e che ha determinato ulteriori difficoltà sul terreno del deficit del debito pubblico e quindi nella prospettiva, possiamo dire, l'obbligo per gli Stati di intervenire pesantemente nella riduzione dei deficit e dei debiti, sperando che nel frattempo non salti fuori un'altra crisi, perché la prospettiva è quella che per reggere nella concorrenza internazionale, all'interno della quale ormai non abbiamo più solo le vecchie potenze, all'interno delle quali anche quelle che avevano meno debiti comunque adesso li stanno facendo per uscire dalla crisi, per certi aspetti si stanno avvicinando agli standard italiani in termini di deficit di debito. Il problema però è che c'è la Cina che ha il 20% di debito sul PIL e che di fatto quindi si trova ad avere una spesa pubblica modesta, a non avere debito e così via, e sono i paesi come la Cina, sono i paesi come l'India, sono i paesi come i paesi asiatici quelli con cui ci si deve confrontare con il futuro, quindi paesi che hanno livelli di salario più bassi, paesi che hanno quindi costi di produzione più bassi, paesi che hanno una tassazione molto più bassa e quindi paesi che impongono i loro standard. Per cui, e concludo, possiamo dire che il problema dei prossimi anni e decenni sarà quello ridurre ulteriormente, come del resto, no, è evidente a tutti, nel senso che ogni bilancio dello Stato, no, che abbiamo presentato, l'ordine del giorno, cioè che cosa si taglia quest'anno e quello che non si taglia quest'anno verrà tagliato l'anno prossimo, insomma, no? Tant'è che i provvedimenti relativi, no, alle pensioni e tutto quanto il resto, la sanità, tutte le altre forme della spesa pubblica non sono. E questo è il problema che sarà all'ordine del giorno nei prossimi anni e decenni. E il problema quindi che si rifletterà pesantemente su tutti gli aspetti della spesa pubblica, compreso naturalmente l'aspetto delle ferrovie di cui ci stiamo occupando, e quindi per la questione lascio la parola a Stefano Maggi.